Le ladre arrivano. In clamoroso ritardo.
This record, it is scratched.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
All'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cosina piccina così, patatà, patatì, patatina come te, bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. Tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo sei nata. Bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. In un mattino limpido coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano sei nata. Patatà, patatì, patatina come te, patatà. Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu. Bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. In un mattino limpido coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano sei nata.
patatà, patatì, patatina come te. Patatì, patatina come te, patatà.
Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno. Due piccole manine di velluto in un minuto. Sei nata tu, bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole cercando sotto i cavoli può avere la fortuna di trovare.
Patatà, patatì, patatina come te, patatà.
Può avere la fortuna di trovare te,
patatina.
Siamo arrivati?
No, ma stai dormendo.
Tesoro, sto dormendo perché sono stanco, eh.
Ma se non fai niente tutto il giorno.
Come non faccio niente tutto il giorno?
Non faccio niente tutto.
Pupetta, papà lavora.
E adesso?
Come adesso? Papà lavora. Ma chi è? Quella stronzetta della mamma che mette in giro queste voci, eh? Che ti mette contro? Ah, io con quella donna devo fare un discorso, eh.
Dai, tanto a me non importa niente se lavori o no.
Pupetta, ricordati, papà lavora. Faccio un lavoro particolare che poi ti spiegherò, ma vedrai che fra due giorni, quando sei più grande, capirai da solo, no? Ho tutta la bocca impastata. Sembra di avere i peli sulla lingua. A te, Zanella?
No, ma sai perché ce l'hai impastata? No. Perché bevi e giochi a poker e fumi.
Scusi, signorina, ma lei per caso è della Digos?
Ehi, papà, mi racconti una storia. Come quando ero bambina.
Sì, come quando eri bambina, che poi magari tua madre... Ah, senti, a proposito, c'è qualcuno che bazzica in casa?
Bazzica?
Sì, bazzica. Qualcuno che va in giro con le mutande, la canottiera, la panza fuori, frutta scoreggia.
Un uomo, vuoi dire?
Brava.
No, nessuno.
Flatulenza?
No.
Se lo vedi, avvertire immediatamente. Okay. Pip, pip.
Te fai tanto il duro, ma poi sei una mammoletta.
Sono una?
Mamma mia.
Sono liberi? Buongiorno.
Buongiorno.
Che vuol dire mammoletta?
Tutto fumo e niente arrosto.
Ah, ecco, perché ai miei tempi mammoletta voleva dire ben altro, eh.
Dai, ora raccontami una storia.
No, dai, tesoro, dai. Tra un po'
volta.
Ti sposi.
Come una volta.
Una storia?
Eh.
Vabbè, una storia allora.
Però una bella, eh. Non come quelle tue solite con le fate focomeliche e i bambini cannibali.
Non ho capito. Io ti ho raccontato una favola con le fate focomeliche, ma quando mai?
E buonasera a tutti!
Buonasera a tutte!
Allora, se qualcuno ci dice che quella della patatina è la canzone della pubblicità degli spot della Patasnella, è vero, perché oggi parliamo proprio di spot e pubblicità.
Sì, e oltre questo, Sanremo 61, quindi insomma noi non ci facciamo mancare il folklore qui.
Siamo sempre al passo coi tempi. Buonasera a tutti dunque dalle ladre.
Che sono negli studi bartolomeici, sepolte dalle scorie dell'incendio che si sta consumando in città. Fateci sapere se ancora si vede la colonna di fumo.
Sì, infatti cade a pennello in quest'aria un po' macabra di questa società consumistica in cui scoppiano le fabbriche, capita a pennello il film di stasera, che si intitola Strane storie,
racconti di fine secolo.
Ecco qua.
È un film da fine secolo perché è un film del 94. Infatti se sentite l'audio un po'... Allora, esiste una versione su, insomma, che si può trovare di questo film e è praticamente la riproduzione in cassetta con tanto di glitch e di audio che barcolla. Quindi sì, non vi preoccupate, è tutto normale.
L'audio è un po' così. Allora, il film è del 94, è proprio anni 90, è di Sandro Boldoni, il regista che... per, a noi pareva un po' sconosciuto, però alla fine decidiamo che è il regista che ci piace.
Sì, anche perché ha una storia un po' interessante. Vabbè, faceva prima il giornalista sull'Espresso, ma molto più importante dell'Espresso, ha scritto sul Male, che vabbè è stato una delle riviste satiriche più divertenti di quelle della storia del nostro paese.
A una certa ha smesso di fare il giornalista, ha fatto anche un po' il pubblicitario, no? Dunque era un po' dentro la questione della creazione degli spot e quant'altro. Infatti questo film è molto incentrato sulla critica alla pubblicità e anche probabilmente altri film che ha fatto questo Sandro.
Quindi andatevelo a recuperare. È un film che è divertente perché... allora, nostalgia anni 90, portami via. Se questa sera ci avete la lacrimuccia facile, è il film giusto. E appunto è un film che racconta in maniera molto leggera, ironica, sia alcune brutture del nostro paese, che fa anche delle riflessioni su come si vive in questa società, sulle tendenze che il mondo ha preso a partire dagli anni 90 in poi, però in una chiave molto simpatica.
Sì. E allora, come attore di questo film non ci sono attori molto famosi, anzi è bella questa scelta un po' di attorini sconosciuti di nicchia, tranne abbiamo uno dei personaggi abbastanza principali che è Ivano Marescotti, che diciamo nota divertente, se qualcuno ha visto il film di Checco Zalone, Cado dalle nuvole, com'è che si chiama? Cado dalle nuvole, e vi ricordate la parte del padre leghista? È lui, quindi con questo faccione quadrato e il mascellone.
Esatto.
Molto bravo lui.
Se invece
bravo.
Siete un po' più cheap, c'è anche nei liceali la serie TV.
Poi ha fatto anche altri film molto bellini, diciamo che... A noi ci è venuto in mente questo guardandolo.
Sì, ma se lo vedete l'avete presente perché c'è in tantissimi film italiani che sicuramente avete visto. E poi c'è una bella e simpatica Silvia Cohen, che tra le altre ha vinto il Ciak d'Oro per questo film come migliore attrice non protagonista. Ed effettivamente fa tutti i personaggi femminili del film e devo dire che sì, è molto brava.
Molto brava. Dunque, iniziamo un po' con la struttura, raccontandovi la struttura di questo film e i personaggi. È un film a narrazione che si divide in tre storie che vengono raccontate da un signore che si trova su un treno, un Intercity.
Sì, il vecchio Intercity della vostra infanzia.
Il vecchio Intercity degli anni 90. E c'è questo signore che è il papà della ragazzina che avete sentito nel primo Chuck.
Quella con la voce petulante e insopportabile.
Esatto, che è il raccontastorie. Quindi c'è padre e ragazzina. Lui è un po' alcolizzato, un po' il classico padre single...
Si intuisce che è separato dalla mamma di questa ragazzina.
E la ragazzina un po' androgina, figlia di genitori separati, quindi un po' alternativa.
Sì, un po' in quella fase dell'adolescenza in cui si è un po' tristi.
Ecco,
così.
Loro due sono, diciamo, i protagonisti della parte dell'extra narrazione. Quindi, situazione di treno, padre e figlia. E i vari personaggi che arrivano poi nella loro cabina dove sono seduti. Che...
Perché è un Intercity, ci sono gli scompartimenti.
Esattamente. E ci sono, inizialmente c'è già un personaggio che si siede per primo, che è appunto il nostro Ivano, e arriva assieme a questo Ivano la Silvia Cohen, che è l'altra bella signora,
esatto,
rossa di capelli, tutta riccia, molto carina.
E ci sono loro due che si siedono, tra le altre appunto il personaggio interpretato da Marescotti è il classico signore un po' ombroso, secondo me legge il Corriere della Sera, insomma quel tipo di uomo in giacca e camicia un po'
scorbutico,
esatto, l'italiano scorbutico
con l'espressione sempre un po' corrugata, esatto. Allora, nel primo Chuck si sente la ragazzina che vuole sentire una storia, che si sta annoiando sul treno, e il papà inizia con la prima storia.
E sì, diciamo che nel corso di questo film, appunto, per intrattenerla, il padre racconterà varie storie.
Tre
che
storie,
si
per
momento, storie strane, perché è un film anche molto... cioè che non tiene al realismo, insomma. E niente, e partirà prendendo spunto da questi personaggi, e è bello perché in queste storie che poi partono effettivamente la narrazione è su due binari, ci sono gli attori che fanno gli altri personaggi sul treno che diventano personaggi di queste storie.
Della storia. La prima comincia con un uomo che si sveglia nella sua camera di un appartamento, pare del nord Italia, si sveglia un po' affannato, un po' senza respiro, ecco.
Continua a tossire, non capisce perché, si guarda in gola allo specchio per vedere se ha le placche. Insomma, non riesce a respirare bene.
Non riesce a respirare bene e...
Non ha il Covid,
però. E suona il campanello di casa e a voi la spiegazione del perché il signore si sveglia non respirando bene.
Chi è?
L'azienda Aria, mi apre?
Chi?
L'azienda Aria, apra per cortesia.
Momento.
Buongiorno, lei signor Reggio? Reggio Giovanni?
Sì, mi dica.
Le abbiamo staccato l'aria.
Come?
Le abbiamo staccato l'aria. Lei non ha pagato la bolletta. Guardi qui, vede? Utente moroso, Reggio Giovanni, dal 6.9 al 6.12. Sono 36.200 lire.
Mi sono dimenticato.
Eh già, siete tutti così? Fate sempre i furbi, fate, eh?
Cosa dovrei fare, scusi?
Devo andare a pagare. Che cosa vuole fare?
Non posso pagare adesso.
No, signore, ormai abbiamo staccato. E hanno staccato anche la centrale. Noi non possiamo farci niente. Vada alla centrale dell'azienda dell'aria. Sa dov'è?
No.
Non è molto lontano. Lei va, paga e loro gliela riallacciano subito. Si ricordi che chiudono a mezzogiorno? Mancano 20 minuti.
Ma io soffoco, non...
Guardi, firmi qui, che abbiamo fretta, via.
Senta, ragioniamo, io le do un po' di più, no? Il doppio. Senta. Senta. Senta.
Guardi che se corre con la riserva d'aria che ha, ce la fa!
Ecco, sono... Insomma, chi suonava il campanello erano i due strozzini dell'aria.
Esatto, come quelli che ti vengono a staccare il gas.
Ecco, quello che si intuisce fondamentalmente è che il signore è senza aria perché non ha pagato la bolletta dell'aria e dunque gliel'hanno staccata. Gli suggeriscono di andare
all'ufficio comunale, insomma, alla fabbrica più vicina che, insomma, come si chiamano quelli che gestiscono i servizi? Dai, l'azienda, esatto, l'azienda dell'AIA a pagare, ovviamente, in pieno stile italiano, l'ufficio chiude dopo 20 minuti che ti fanno la notifica.
E deve andare a pagare la sua bolletta e la morosità per farsi riattaccare l'aria. Quindi adesso inizia questo viaggio assolutamente tragico di lui che non riesce a respirare fino alla centrale dell'aria ed è un viaggio terribile perché deve scontrarsi con le facce della gente, tutte le difficoltà per arrivare, il fatto, esatto, che non respira.
Sì, tipo sale in tram a un certo punto perché è la cosa più rapida che ha a portata di mano e ovviamente lui ansima, tossisce perché non riesce a respirare e ci sono tutti i vecchi che lo guardano male, che commentano, non avrà pagato la bolletta, questi pezzenti, è per colpa loro che l'Italia non funziona.
E nessuno lo aiuta, chiaramente, quindi c'è anche questa indifferenza delle persone che ha attorno, come se considerassero normalissima questa situazione. Infatti può essere un po' tutto visto come un'ironia sulla burocrazia italiana e sulla privatizzazione di tutto, appunto fino ad arrivare a privatizzare l'aria e niente.
Sì. E niente, ovviamente mentre è sul tram che cosa succede? Sale il controllore che lo trova senza biglietto, quindi lui scappa dal tram, ferma un tassista di passaggio, ma incappano in un corteo un po' bizzarro perché poi vi dovete immaginare che ha delle atmosfere molto assurde questo film. Niente, finché scappa fuori da questo taxi, non pagando, e si precipita a piedi in mezzo a una specie di discarica, cioè è proprio uno scenario quasi lunare, sì, fino ad arrivare a questo palazzo.
Finalmente arriva, esatto, a questo palazzone che è la centrale dell'aria,
che somiglia un po' alla nostra motorizzazione.
Sì, o motorizzazione, acqua veronese, GSM, quello che volete.
Quei classici palazzi della burocrazia.
E arriva dentro, c'è una fila di 5 persone, lui è il sesto e la segretaria annuncia al microfono che prima di chiudere farà solo le prossime 5 persone. Lui conta e si rende conto di essere il sesto, inizia ad agitarsi, ma di colpo quello prima di lui, cioè il quinto, dice «Ma che me ne frega!» e se ne va. E lui diventa il quinto e dunque capisce di essere dentro quei 5 che farà la segretaria.
Vi mandiamo uno spezzone della sua interazione con la segretaria. Ovviamente ci saranno molti silenzi perché lui non riesce a respirare. Che non so, chiunque di voi si sia trovato a doversi interfacciare con una situazione di questo tipo, è proprio l'Italia, non è mai cambiata.
Assolutamente. Adesso vi facciamo sentire questo spezzone. Ci scusiamo se alcune parti del film sono un po' basse, ma appunto l'audio era pessimo, abbiamo provato ad alzarlo un po' troppo senza farlo gracchiare, abbiamo fatto il meglio che potevamo.
Chi è? Chi?
Dica. Non va mica bene, sa. Manca il timbro. Ah, no, no, eccolo, eccolo. Allora sono 37.500 più IVA più interessi di mora fanno 49.200. Le 200 non ce l'ha? Le 200 lire non ce l'ha?
Lui ovviamente non riesce a parlare.
E lei ha la consueta lentezza della digitazione.
Mario, ciao. Mi mandi l'aria al 4572, per piacere? Mm? Sì. Dove mangi? Sì, sì. Sì, va bene. Va bene. No, adesso non... No, sì, va bene. Grazie, ciao.
E lui comincia finalmente a respirare dopo questi tuk tuk che sentiamo, che sono i timbri della segretaria che digita, fa senza assolutamente interfacciarsi con lui come se non gliene, sì, fregasse assolutamente niente.
Cosa che è così perché è evidente che il regista stia riflettendo proprio sulla spersonalizzazione della burocrazia e su quanto lui sia di fatto una cartella esattoriale e dei timbri da mettere.
Sì, purtroppo questa storia la raccontiamo solo così perché è tutta la storia è praticamente non parlata e rappresenta solo il suo viaggio agonizzante verso la centrale dell'aria, ma è molto carino il tutto.
Tra le altre, lui finalmente gli viene ridata l'aria e c'è questa scena veramente molto distopica in cui lui esce e vede tutta la gente che non è riuscita ad entrare in tempo in ufficio, morta barra svenuta sul pavimento di questo...
E ribecca anche il famoso quinto, cioè quello che era prima di lui in fila, che è morto all'entrata della centrale dell'aria però col sorriso.
Esatto, della serie vaffanculo. E niente, lui giustamente esce in questo ammasso di persone agonizzanti, si accende una sigaretta.
Una bella cicca per respirare. Finisce così la storia, ritorniamo sul treno, la scena ritorna sul treno ed è carinissimo questa cosa del richiamo alle storie rispetto alla realtà sul treno, perché il personaggio che interpretava il signore moroso a cui mancava l'aria è quello a fianco del narratore nella cabina del treno, e quando la scena ritorna ai signori nel treno, lui è un po' tutto, si sente un po' mancare il respiro, come se si fosse un po' immedesimato nella storia raccontata.
Sì, e questo gioco degli attori che fanno, cioè alla fine sono cinque attori che fanno tutti i personaggi, è molto bella perché appunto il film è pieno di questi rimandi che, nonostante siano favole e siano storie, hanno delle influenze poi su quello, sulla vita effettiva dentro la cabina del treno.
A maggior ragione, infatti, mentre sono sul treno, finita di raccontare la storia, entra il controllore a chiedere i biglietti e il controllore è proprio quel dannato strozzino che aveva suonato alla porta del signore senza aria dicendogli che era moroso, che gli avevano staccato l'aria. Dunque c'è questo scambio di sguardi.
Sì, tra le altre lo sguardo sadico di «Ah, ti abbiamo staccato l'aria, brutto stronzo, e lo so che non hai il biglietto». È proprio molto carino questo gioco dentro al film.
Vi facciamo sentire la scena del controllore.
No?
Perché? A me sembrava bellissima.
Ah, ma non ci fate caso, mio papà è un po'... Però è bravo, eh?
Ah, beh, meno male, grazie.
Adesso papà ha un'altra storia, dai, un po' meno angoscioso.
Buongiorno, biglietti per favore.
Scusi,
Prego, prego.
Ce l'ho, ma l'ho dato a te per caso? No? Sicura?
La classica scena di far finta di cercare il biglietto.
No, non ce l'ha.
No, ce l'ho. Vabbè. Grazie.
Scusi, ci conosciamo, noi non ci siamo già incontrati da qualche parte?
Non mi pare proprio.
Sei sempre il solito, papà?
Cosa sono sempre il solito? Pensavo l'avessi te, invece ce l'avevo io. Beh, è un dramma, no? Facciamo un dramma anche di questo, eh? Mi sembri tua mamma. Porca miseria. Aia!
E non dormire!
Ma mi hai fatto male!
E tu non dormire. Storia,
sì, un'altra storia.
Sì. Ne racconti un'altra.
Ci si mette anche lei adesso, signora?
Ma le racconta benissimo.
Dai, papà, ti faccio bere un whisky alla stazione.
Sì, whiskino.
Ma tanto, viaggio lungo.
Vabbè, allora grande richiesta, a questo punto racconterò la storia. Anche lei si consocia con loro? No, lei rimane neutro. Vabbè, storia. C'è una donna single. Si dice single?
Sì.
Single. Sola? Sola. Sola che tiri sola, sola che tiri sola, sola che tiri sola.
Intanto dilaga la guerriglia etnica. Ieri una casalinga azerbaigiana ha ucciso a padellate la sua vicina armena con la scusa che l'odore della minestra di cavolo era troppo forte e arrivava a casa sua. Mentre oggi due bambini georgiani sono stati visti giocarsi la testa di un bambino musulmano a figurine. No!
La società coercitiva che le impedisce di esprimersi in altri modi?
Sì. La società del merda, certo, questa è una società del merda. Comunque io, come mi capita davanti un laziale, un sbudello, eh. Ma già ho sbudellato un paio.
Ecco, quello che stavate sentendo era il discorso in treno, il preambolo alla storia, che si è poi trasformato nello zapping televisivo che fa la nostra protagonista della nuova storia, quindi questo zapping divertentissimo
della donna single
in cui si sente di dispute risolte a padellate e quant'altro. Dunque, questa nuova storia inizia con la telefonata fatta alla donna single da parte del suo datore di lavoro, che le dice che deve andare al lavoro anche nel suo giorno libero, e lei un po' è scocciata da questa telefonata.
Esatto, quindi a quel punto decide di godersi il pomeriggio anziché guardando la TV, vuole uscire, chiama la sua unica amica che però gli dice: guarda, in realtà sono con un tipo, ciavate, e quindi lei decide di consolarsi come d'altronde si fa, cioè prende e va al centro commerciale. E è molto bello perché il tema di questa storia è una riflessione sul consumismo, e quindi vediamo appunto lei che va e arriva in questo centro commerciale,
che è una specie di parco divertimenti del consumismo portato all'estremo. Adesso vi raccontiamo un po' di scene che si vedono durante il suo passeggio nel centro commerciale.
Sì, anche perché siamo appunto negli anni 90 e questo nel film è molto evidente, che vuole essere una riflessione anche sulla contemporaneità. E ovviamente siamo in area di crisi, quindi non è un centro commerciale festoso, strabordante di merci, ma è un centro commerciale di persone che non sanno più come arrabattarsi per tirare su qualche soldo.
E vi facciamo sentire questo spezzone che è un po' alternato a silenzi, quindi cerchiamo di raccontarvi durante i silenzi quello che lei vede nel centro commerciale. Inizia anche con la vocina elettronica che spamma e pubblicizza prodotti delle radio dei centri commerciali.
Operazione anticrisi. A chi compra una cravatta, un abito da uomo in omaggio.
Lei sta camminando in giro per le vetrine e viene assediata da vari personaggi che cercano di venderle la qualunque.
Uno cerca di venderle una gallina.
Uno. E poi un pesce rosso, e i tappeti, eccetera, eccetera.
Adesso passa davanti a una di quelle macchinette tipo per farsi le fototessere, che in realtà è una macchinetta che ricostruisce nasi a seconda dei piacimenti delle persone.
Accanto all'operazione anticrisi scatta l'operazione ripresa. Festeggiamo con grandi sconti e facilitazioni per tutti i disoccupati.
Appunto, critica il consumismo e alla crisi economica degli anni 90, dunque vedi gente che scarta pacchetti di caramelle nel supermercato se li mangia da dentro.
Un'offerta speciale.
Vuoi fare un weekendino con me a Madrid?
E adesso lei appunto sta girando tra tutte queste corsie di supermercato e c'è un reparto speciale in offerta, tra le altre con un bellissimo cartello: polli, salumi e uomini, perché in questo supermercato ci sono vari uomini che si possono acquistare.
E quindi adesso parte una carrellata bellissima di uomini esposti come prodotti, con una targhetta che li definisce per personalità. E il primo che si vede che non dice niente ha il cartello che ha scritto il rassicurante, e semplicemente fa uno sguardo esattamente rassicurante.
Esatto.
verso la possibile cliente. Il secondo, che è quello che sta per parlare, è l'imprevedibile, che dice: Vi vuoi fare un giro con me a Parigi o bere un caffè a Venezia? E quello dopo è
il trasgressivo, che tra le altre è un cameo di un giovanissimo Accorsi, ma proprio
giovincello,
ragazzino.
E adesso vi facciamo sentire la carrellata.
O mangiare una ragosta in Kenya?
Lascia stare sti borghesi di merda, prendi me.
Questa era il trasgressivo.
Sai cos'è la realtà virtuale? Hai mai visto i film di Romer?
Io ho fatto la campagna del barlotto del Kansas.
Molto lieto. Cavalier Sabioni.
E quelli dopo, al trasgressivo che era Accorsi, c'era l'interessante, che parlava un po' di filosofia, di cinema.
Il creativo, che invece appunto le propone le sue invenzioni, eccetera.
Con un computer in mano.
Esatto. Il paterno, che è quello che le ha detto, salve ingegnere, che cavolo gli ha detto.
Sono il dottor.
Sì, il classico padre di famiglia. E poi non dice niente ovviamente, ma c'è il selvatico, che è il classico belloccio in canottiera e jeans con i muscoli e la radio sotto braccio.
E lei per insomma assicurarsi che sia davvero il selvatico tocca un attimo il muscolo per capire se è abbastanza tonico. E poi c'è l'ultimo, che è il nostro protagonista, che è il tenero. Lei sceglie il tenero. Prenda un po' bruttino.
È senza conservanti, non fa male.
Va bene, lo prendo.
Vai, vai, su, la signora ti vuole.
Le dicono che è senza conservanti.
Esatto, e lei prende questo tizio un po' bruttino, però con un'aria appunto con gli occhioni da tenero, con una scatola impacchettata in braccio, che poi scopriremo essere ovviamente una scatola di cioccolatini. E
lo piglia e lo mette letteralmente, lo piazza nel carrello.
Esatto, e lei continua a fare la spesa con lui nel carrello, arrivano alla cassa, lui viene messo sopra il nastro della cassa, gli viene passato il codice a barre, cioè proprio lei lo acquista.
Lo acquista, lo porta a casa e lo continua a trattare come il suo bambolotto. Lo spapucchia, lo accarezza.
E ovviamente, tra le altre, loro non si dicono i nomi. Lei lo chiama proprio tenero, non si presenta neanche. Lo porta a casa, gli dice dai, mettiti comodo
sul divano. Lei intanto si fa le sue cose, lui sta lì un po' come una bella statuina. E dopodiché lei si vede che è proprio in fermento, ha molta voglia di fusioni, ecco.
Sì, c'ha l'ormone che scalpita.
Lui invece è un po' a disagio, non sa bene cosa fare, come comportarsi, non riesce a parlare. È un po' in difficoltà questo tenero.
Esatto, ed è anche interessante il fatto che il regista, cioè comunque parliamo di una situazione di prostituzione, nel senso che appunto lei lo porta a casa, lo mette sul divano, mette a posto la spesa e poi insomma gli si siede a fianco aspettandosi ovviamente che vadano a letto insieme, e questa cosa non succede perché lui appunto è completamente imparanoiato. Ed è interessante che il regista abbia scelto di fare una donna che acquista un uomo.
Ha invertito un po' il luogo comune.
Sì, anche perché noi ci abbiamo riflettuto e la scena avrebbe fatto sicuramente tutt'altro effetto a ruoli invertiti, e sicuramente non avrebbe fatto ridere, e questa cosa insomma è anche da rifletterci.
Sì, e anche la sensazione che ti viene guardando questo tenero, che viene trattato come una bambolina, è anche un po' di pena. Che c'è appunto da riflettere se nella situazione contraria avrebbe scatenato gli stessi sentimenti, ecco. Dunque, lui è restio, sembra impotente, lei continua a provocarlo, ma niente, non riesce ad attirare la sua attenzione e quindi decide, ovviamente, cosa ironizza anche sulle donne, e lei decide che è colpa sua, che non è abbastanza bella, va in bagno, si guarda allo specchio...
Si trucca,
tira un urlo e decide di trasformarsi.
Esatto, si trucca, si lava i capelli, si mette un vestito, tra parentesi, bellissimo.
Molto sexy, molto provocante.
Esatto, e niente, e quindi la reazione all'impotenza di lui è che lei va nel panico completamente. Quindi, insomma, lui si mette ad aspettarla, lei esce dal bagno ovviamente con l'effetto wow. E
lui un pochino si incuriosisce effettivamente, anche lì, sei addormentato, scemunito fino adesso, si è tutta ghindata, tutta sexy, e allora lui si risveglia un attimo, ed è la stessa persona di prima che gli si presenta davanti. Comunque, vanno in camera da letto, lei continua a provocarlo, lui però è ancora un po' restio.
E finché lui, insomma... scoppia in un flusso di coscienza, cioè comincia a raccontare, no, perché io mi sento un po' strano,
la mia
poi
vita mi fa schifo,
queste cose sai le prime volte, però dopo diventa un po' strano, mi sento un po' derealizzato, quindi ovviamente è anche tutta una riflessione su il consumismo che arriva fino all'intimità tra due persone, insomma lui comincia, lei gli sta dietro, è tutta rassicurante, ma no, non ti preoccupare, ti capisco, eccetera eccetera.
A una certa si rompe le scatole e dice, io non, cioè tra te e sé, dice, non t'ho mica pagato per sentire i tuoi sfoghi, e gli salta addosso.
E lui totalmente si ritrae, e quindi a questo punto lei lo spoglia a forza, legge il codice a barre e scopre che lui
è avariato, è scaduto.
E questo è il motivo per cui non riesce ad andare a letto con lei e perché ha tutte queste paranoie.
Dunque, scopre che è avariato, si infuria e chiama l'ufficio reclami. E questa scena molto divertente dell'ufficio reclami.
Sì, lei va lì e appunto parla con un alto impiegato, che tra le altre la critica sul ruolo degli impiegati è veramente interessante.
Ecco l'ufficio reclami.
Signora, noi siamo una ditta seria, lei non può accusarci di questo. Mi dispiace. Un momento, sto parlando con la signora.
Non me ne importa niente. Voi non controllate la merce che arriva al mattino?
Come no, noi sì.
No, invece no, perché quest'uomo è scaduto.
Scaduto? No, è impossibile, non... Beh, però in effetti a guardarlo non sembra che stia benissimo.
Invece è scaduto e non so neanche da quanto tempo.
Qua... Vediamo. Ha ragione, ma che strano, deve avere saltato qualche controllo. Un momento. Sezione merce avariata? Ai reclami? Un attimo. Ah, è lui. Via.
Portano via l'avariato.
Dove lo portano?
Nel terzo mondo, è scaduto.
Come? Nel terzo mondo? No, 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 aspettate un attimo. Un attimo.
E con questo anche richiamo molto anni 90 al terzo mondo, a tutta la questione, insomma, sulla differenza tra primo e secondo terzo mondo, sugli rifiuti dei paesi ricchi che vengono dati ai paesi poveri, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un classico tema di discussione fine anni 90. E lei ha un po' un moto di coscienza.
Sì,
anche
perché appunto il tizio dell'ufficio reclami chiama due scagnozzi in modalità operatori sanitari che portano via la merce avariata, e lei si ha un attimo di senso di colpa. Finisce la storia e ritorniamo alla scena del della cabina sul nostro Intercity. I due personaggi della storia, la ragazza single e il signor tenero, erano proprio i due personaggi che ci sono in cabina col treno col papà e la ragazzina. Dunque, il richiamo che avviene della storia è che la scena ritorna sul treno e la donna single riceve una chiamata a vuoto. Dice pronto? Pronto? Non risponde nessuno, come fosse un richiamo. E l'altro signore chiede al papà che racconta la storia: scusi, ma terzo mondo? Cosa vuol dire terzo mondo?
E lui gli fa: no, l'hanno mandato in Ruanda. E lui dice: ma com'è Ruanda? No, ovviamente richiamando al fatto che era lui il personaggio di quella storia. E quindi ci sono tutti questi echi molto belli nel film.
Ecco, il treno dunque continua ad andare e noi facciamo una pausa al primo tempo e vi mandiamo la pubblicità.
Mentre invece, se voi acquistate un organo, un cuore, un pancreas, un rene, una cornea dalla società intermediazione organi, voi avete la certezza, cosa dico la certezza? Voi avete la garanzia scritta, signori, la garanzia scritta che entrate in possesso di un organo sano, nuovo, fresco, un organo perfettamente controllato, un usato, sicuro, signori. Oscar, il nostro amico Oscar, un individuo sano, un individuo, lo vedete, perfetto, un individuo perfetto. Che cosa fa? Che vende il suo organo, signore, di mediazione organi, e lo vende, signori, che lo vende convinto. Questo individuo vispo, vedete, allegro, di buon umore, un individuo perfetto, non si vede occhio nudo, vuole indietro il suo organo, no! No!
Alcuni che posso illustrare.
Sì, sì, certo.
La ringrazio. Dunque, più 35% nel numero delle conversioni nei paesi del terzo mondo. E questo grazie alla campagna sociale Ti do una bistecca, dammi l'anima.
Un evento in collaborazione con... Cazzo!
È inquadrato, sì, fammi un primo piano, guarda. Un rene che chiunque vorrebbe avere, ma...
Ah, bellissimo.
E adesso prendete due arance dal frigo, mettetele sul piccolo altarino che avete costruito, inginocchiatevi e cantate...
You the top, 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 you the
Che avete sentito all'inizio era la pubblicità che ricorre a un certo punto nel film, perché una delle cose belle è che la TV ha un ruolo molto preciso, in realtà ne ha due in questo film. Da un lato fa vedere l'assurdità di un mondo in cui tutto si può vendere e comprare, quindi ci sono proprio reclame di cose assurde, avete sentito gli organi, eccetera, e dall'altro lato spesso è sintonizzata su telegiornali che raccontano notizie assurde oppure storie di conflitti di quel periodo lì, viene citato tanto il Ruanda, eccetera, che fa un po' da sfondo assurdo alla vita molto più banale e piccola che le persone conducono, non, cioè pensando che le atrocità sono fuori, quando in realtà non si rendono conto dell'orrore che c'è nelle loro di vite.
Già, e adesso iniziamo con la terza e ultima storia che viene raccontata dal Papa Cantastorie. E nel frattempo vi ricordiamo che se volete inviarci una mail potete farlo a eustachio@posta.endivia.net e se riusciamo le guardiamo. E dunque, ritorniamo sul treno, finita anche la seconda storia della donna single, ritorniamo sul treno e è il momento del venditore dei panini sul treno.
Esatto, le cose che succedevano nell'Intercity.
Nell'Intercity.
Vieni qua, papà, su, vieni qua. Madonna, quanto mangia questo!
Panini bibite, panini bibite.
Scusi, senta, qualcosa di alcolico?
Niente di alcolico.
Un amaro, un cinaro.
Non ce le fanno tenere nel treno.
Uno strega.
Niente, niente. Però tengo una decina di swatch originali.
No,
guardate che senza swatch oggi non si tiene su.
Non mi interessa.
E tengo pure qualche piccola bottiglietta di stock 84.
Me ne dia una decina.
Papà.
Ce ne ho soltanto tre.
Mie. Quanto?
10.
Dare. Avere.
Buongiorno.
A lei.
Panini, bibite. Panini.
Ai. La mamma.
Il tipo si secca lo scoccino.
Papà, quando fai così ti odio.
Non ci sono più i peli sulla lingua, vuoi? Dai, pupetta, su. Ti racconto un'altra storia, vuoi?
Vabbè. Però una normale, eh? Non sempre le stesse racconti. Una normale. Cambia un po'.
Sì, una storia normale. D'accordo. Allora, storia. C'erano una volta due famigliuole. Normali, come dici tu. Che vivevano dove? Nello stesso palazzo, sì, una di fronte all'altra. Un bicio!
E ci spostiamo in questa ambientazione completamente diversa. Adesso sentirete dall'accento dei personaggi, probabilmente siamo in Emilia o giù di lì. E appunto siamo in questa classica corte dove ci sono due appartamenti che si fronteggiano con in mezzo un cortile. E c'è da un lato una famiglia, insomma, di insomma povera, viene cioè si capisce che
sì, da padre in fabbrica, madre casalinga,
figli
degenerati.
Esatto. E
classica famiglia operaia dell'Emiliana, e di fronte questa nuova famiglia che si sta trasferendo nell'appartamento di fronte che si vede dalla finestra, questi ricchissimi napoletani che con la servitù stanno entrando nell'appartamento, sistemando, portando gli scatoloni, e quindi c'è anche questo simorico sud e nord che si fronteggiano.
Esatto, tra le altre, nel frattempo, voi non lo avete sentito, ma nella cabina del treno è entrata una famiglia con moglie, marito e due figli, e quindi a questo punto ci sono tutti questi personaggi nella cabina che il padre usa per costruire questa storia. Abbiamo la signora che era già lì dall'inizio, con cui lui parla anche, la riccia rossa, il signore che legge il Corriere della Sera e questa famiglia, e lui mischia queste coppie che vanno a formare le due famiglie che si fronteggiano.
E anche qua il nostro regista si diverte a un po' a giocare con i ruoli invertiti, quindi abbiamo la famiglia povera che, anziché essere rappresentata, come spesso accade, da gente del sud, sono del nord, e invece quelli ricchi sono del sud, questo ribaltamento di ruoli. Vi facciamo sentire un primo ciak.
Vieni a vedere, Teresa.
Aspetta!
E vieni a vedere!
Ma cosa
c'è? La famiglia povera.
Sono
quelli
nuovi.
Siamo,
non c'è bisogno di sbattere.
Sono pieni di soldi, eh? Guarda come vestita quella.
Arrivano qua loro, belli, belli, apro il portafoglio, compro tutto. E noi che siamo qua da 20 anni, ci sbattono fuori i calci nel culo.
C'è Giorgio.
C'è Giorgio.
Giorgio, stai zitto.
Ecco, c'era questo dialogo fra gli emiliani che osservano il trasloco dei ricchi napoletani, lamentandosi sul fatto che quando arrivano i ricchi coi contanti le case gliele danno subito, che sfrattano i poveri.
Esatto. E lei, insomma, la moglie sta, come sentita alla fine, cioè Giorgio si riferisce a una telenovela in TV, e niente, quindi comincia questa, diciamo, fronteggiamento tra queste due famiglie molto diverse, che iniziano un po' a buttarsi l'occhio a vicenda dentro casa, un po' mossi dall'invidia da un lato, dall'altro il disprezzo per i pezzenti.
È la classica curiosità rispetto a quello che è altro da te. Dunque abbiamo queste due famiglie che si spiano, più c'è un altro personaggio che è un po' limitrofo a tutta la questione, che però è anch'esso significativo, che è un pittore un po' che personalizza un po' il ruolo del fricchettone che lavora lentamente, canticchiando, con la cicca in bocca, con la radiolina.
Che sta ristrutturando il cortile nel frattempo, sta imbiancando le pareti e insomma assiste a questo scontro tra queste due famiglie.
E adesso vi presentiamo la famiglia ricca.
Ma hai visto che faccio? Ma che volevano? Non hanno mai visto un trasloco?
Virginia, lascia perdere.
Non hai visto che razza di pezzentoni sono?
Col trestro del pappagallo, per piacere, venite qua che lo mettiamo nell'angolo. Oh, ma che caldo che fa in questa casa. Carlo, ma hai sentito che caldo che fa? Ma è normale?
Ah, tesoro, mi ero dimenticato. Ho parlato col custode. Dice che si è rotta la caldaia del riscaldamento centrale. Va al massimo. E ci vorrà qualche giorno.
Ma in tutto il palazzo?
Tutto il palazzo.
Ecco, ci voleva anche questa.
Che? Teniamo un po' aperte le finestre. Oh, niente, eh? Questa patella proprio non casca.
Eh sì, teniamo aperte le finestre, così quegli straccioni guardano dentro e vedono tutto quello che facciamo.
Va bene, a che giocate?
Torturation.
Torturation? E che?
Tu fai un prigioniero, o negro o cinese. Poi lo torturi un po'. Prima gli tagli una mano, poi gli cavi gli occhi, e chi lo fa soffrire più a lungo prima della morte vince.
Dai!
Ah, interessante! Spostati un poco che voglio direttare il giornale.
Vai, spezzalelo!
Sulle colline intorno a Sarajevo sono ora cessati i combattimenti. L'ultimo pesante bombardamento la città l'ha subito tra le 9.30 e le 10 di questa mattina. La nostra autovettura, pochi minuti dopo, si è dovuta arrestare davanti a questo orrendo scena.
Ecco, questa era la famiglia ricca. Una cosa importante che ci siamo dimenticate di dire è che sia nell'appartamento della famiglia povera che in quella della ricca soffrono un tremendo caldo, perché si è, appunto, come avete sentito, rotto la caldaia principale, e secondo me contribuisce a creare un po' questo clima di isterismo generale, che poi vi racconteremo degenererà. Comunque è uno dei fattori che rende le persone nervose, diciamo.
E poi, come avete sentito, i media, insomma, la TV, eccetera, continuano a ricoprire un ruolo di riflessione in questo film, perché appunto i due bambini ricchi stanno giocando a un nuovissimo videogame. Siamo negli anni 90, quindi sì, l'estetica non è quella dei videogiochi attuali, che, come avete sentito, è un videogioco in cui l'obiettivo è torturare un esponente di varie minoranze etniche a scelta. E quindi niente,
il papà dice pure: ah, bel gioco, bel gioco,
spostati che guardo il TG. E quindi niente, è carino l'uso che lui fa di tutti i dispositivi che da un lato appunto inseriscono cose dentro la mente delle persone, dall'altro fanno anche vedere degli spaccati sulla brutalità di questa società.
E da qua inizia una sorta di spionaggio casalingo fra le due famiglie, che è proprio anch'esso metaforico di questa guerra che sta per scoppiare, e dunque parte dalle piccole cose, da piccoli fastidi, e uno sbircia nella finestra dell'altra, la signora ricca mentre continua a bersi i cicchetti vede che l'altra fa ginnastica,
dall'altro lato quella povera la spia mentre fa esercitazioni di canto lirico, che ovviamente è suonata come una campana. Quindi insomma si prendono in giro a vicenda per come passano la propria giornata.
E poi i momenti delle cene in famiglia sono momenti di massima critica, in cui ci si lamenta dell'altra famiglia.
Tesoro, indovina.
Cosa?
Abbiamo fregato i giapponesi.
Un progettino da 3 miliardini. 3.
Questa mania che hai di parlare di soldi davanti alla servitù.
Oggi il Maradoneta ha sputato, eh?
Eh sì, a fotocopia.
Ma non ho capito, mo questa parecchia devi tenerlo anche di giorno.
No, e ogni tanto me lo scordo.
E tesoro, mi pare che la casa ormai è tutta a posto. A parte questi maledetti termosifoni.
Ormai è primavera, ma perché non li staccano del tutto e buonanotte?
Virginia, questa è gente del nord. E qua siamo.
E le tende? Se non arrivano le tende, è un guaio. Ma lo sai che stamattina quella lì davanti stava di nuovo guardando dentro?
Ancora?
Stavo studiando canto. E lei era lì insieme alla bambina con quelle facce da impunite che si ritrovano. E stavano lì e guardavano quello che facevo.
Voglio sapere questi che vogliono. Che vogliono, voglio sapere!
E appunto, qui cominciamo a capire che la guerra sarà un po'... In realtà la metafora di questa storia è su questo, perché comincia proprio una vera e propria escalation che inizia da un lato con la fossilizzazione dell'identità, cioè proprio una diventa la famiglia del nord, fiera di essere del nord e dall'altro presa in giro dall'altro lato, e l'altra diventa la famiglia del sud, orgogliosa di questo e presa in giro in quanto terrona, ovviamente.
Sì, iniziano i primi scambi di sguardi sulle scale, sotto il palazzo, i primi dispettucci.
Fanno brutto a vicenda, eccetera.
E continuano a giudicarsi a vicenda senza mai vedere nel proprio, ma sempre accusando l'altro della sua diversità.
Esatto, e è anche bello perché è una delle cose che poi appunto farà iniziare la fine, è che sono proprio i bambini a iniziare a farsi dispetti o comunque... questo scontro, in questo ribaltamento che il film continua a portare in scena, non parte dagli adulti ma parte dai bambini, che sono i primi che risentono dei discorsi che vengono fatti esatto, a casa, e che si sfogano sui dirimpettai.
E nel frattempo vediamo anche il signore ricco che si fa anche le fantasticherie sessuali sulla signora poco per bene che gli abita di fronte. Adesso un altro spezzone di un dialogo a tavola che è molto significativo, e poi vi raccontiamo due cose in più dell'escalation tragica che sta per avvenire.
Contro la capitale bosniaca. Si torna dunque a contare le vittime. Solo oggi 12 morti, tra cui donne e bambini, e 24 feriti.
Gesù, che barbari. Si ammazzano come mosche.
Eh no. E pensare che sono appena qui dietro all'angolo.
Ehi, bambini, la piantate di fare i cretini. Porta a letto, su, cammina.
Sparite? Sparite! Festa stasera, eh?
Che festa?
Le recenti.
Sarà il compleanno di uno dei due mostriciattoli.
Oh, ma lo sai che lei non fa niente tutto il giorno? È lì che ciabatta per casa, fuma sigarette e guarda la televisione sdraiata sul divano.
Lei? Perché tu pensi che lui invece è?
Lui lavorerà.
Ma chi, ma quello? Ma figurati. Quello sarà come minimo un bevi pensionato dello Stato. Magari con quella faccia che si ritrova va a rapinare pure le banche.
Casa dei poveri.
Insomma, dai, monaca te, dai.
Ma smettila, basta!
Debora.
Bella vita quella stronzetta lì, eh?
Chi?
Quella là. Cucinare non cucina. Pulire, figuriamoci, sta tutto il giorno in bagno a cantare.
E canta anche.
Sapesse cantare almeno. Canta meglio il pappagallo di lei, basta!
Oh, mi sa che sono anche Teroni, eh?
Ma va?
Quella macchina blu, quella lì sotto parcheggiata. Un Mercedes. È targata a Napoli.
Ah, sono Terroni allora. Papà, sai che anche a scuola ci sono i Terroni?
Ancora per poco, eh?
E ovviamente altro tema molto anni 90, quello dei Terroni, e insomma
ed è quello su cui si attaccheranno gli emiliani.
Siamo all'inizio della Lega, quindi ovviamente c'è questo rimando. E
con questo inizio di scusa sul divario fra nord e sud, i bambini iniziano la guerra. Iniziano a farsi dispetti, i bambini emiliani bucano le ruote della bici ai bimbi Terroni.
I bambini Terroni rispondono e gli rapiscono il gatto, perché hanno un gatto questi bambini, e lo coprono di vernice rossa e gli scrivono pezzente sopra con un cartello, gli attaccano un cartello al gatto con scritto pezzente sopra.
E nota carina, alla fine del film ci sono i titoli di coda in cui viene specificato che la vernice utilizzata per imbrattare il gatto è a base d'acqua, è lavabile, che il gatto sta bene.
Esatto. E poi allora questa risposta, i bambini emiliani vanno, prendono la sorellina più piccola, Ricca, la ammanettano e la mandano in casa con un cartello al collo con scritto Terrona. E insomma inizia questo scambio che non rimane tra bambini.
Perché i bambini si lamentano con i genitori si infuriano e decidono di prendere in mano la situazione. Cosa fanno per prendere in mano la situazione? I ricchi chiamano l'avvocato, i poveri
vanno dal camorrista del quartiere per farsi armare.
E a voi uniamo questo dialogo del ricco con l'avvocato e del povero con il malavitoso, e vi facciamo sentire come si armano.
Avvocato, credetemi, è stata una scena di una violenza tremenda.
Ma, caro architetto, cosa vuole che le dica? Per me qui non ci sono ancora gli estremi per una denuncia. Forse basterebbe impaurirli.
Sì, ma come?
Non so. Perché non si prende una pistola, per esempio?
Niente meno. Come una pistola? Una scacciacani, volete dire?
No, una pistola vera, un piccolo revolver. Certo, non deve tirargli addosso. Ve la faccio vedere. Verrà come si spaventerà lui e la sua piccola famigliola.
Ma, avvocato, scusate, per questa pistola ci vorrà una licenza,
no,
qualcosa?
No, lasci stare, licenze, denunce, non è il caso. Gliela procuro io.
Qui teniamo tutto quello che volete voi. Roba americana, roba russa, Kalashnikov, bomba di carta.
No, io... Due pistole. Semplicemente una pistola.
Gaetano!
Che c'è?
Portami uno di queste qua.
Ma qual è il file?
E che sto qua, oi.
Va buono.
Ma ditemi una cosa, ma a cosa vi serve? Fare una rapinetta?
No, che rapinetta? Era per fargli paura.
Ma semplicemente per far paura. E allora faccio io il vostro caso. Una cosa americana, molto leggera. Guardate. Prendete. Ma avete mai sparato?
No.
Datamela a me, va? Vi faccio vedere io come si spara.
E a questo punto le due famiglie sono entrambe armate e all'inizio, come avete sentito, beh, è anche bello che comunque l'avvocato gli dice: guardi, non ci sono gli estremi per procedere legalmente, le do io una pistola.
Le do io la soluzione.
Esatto. E niente, all'inizio i due maci della situazione cominciano semplicemente a incontrarsi per le scale,
sì,
a farsi vedere il ferro.
La questione è questa, che sia l'avvocato che il malavitoso offrono delle armi solo per mostrarle. Non dovete usarle, dovete solo far paura, quindi aumentare la tensione. È bellissima tutta questa metafora della guerra che si ingrandisce sempre di più per degli affari personali, delle sciocchezze, se si vuole.
Esatto, e è anche una riflessione su come funziona poi un'escalation tra due paesi, perché di fatto loro cominciano ad armarsi sempre di più perché vedono che l'altro
si
è armato.
Arma.
Okay? Mm. E questa situazione degenera totalmente finché a un certo punto il padre della famiglia dei pezzenti una sera, per sbaglio, gli parte un colpo e ammazza il pappagallo. Dei ricchi,
da qui è guerra dichiarata,
da qui si spara e quindi cioè proprio ovviamente siamo in un film dell'assurdo, cominciano a barricarsi le finestre,
striscioni con scritto Terroni,
esatto, cominciano a barricare le finestre, vanno in giro acquattati per casa, si sparacchiano,
diventa una vera e propria guerriglia,
esatto, si comprano armi sempre più grosse, dal mitra al Kalashnikov a insomma tutta l'escalation di questa cosa qui,
sì, e qua arriviamo proprio a un'esagerazione grottesca della cosa che però ben rende l'idea, fino a che appunto Enrico, che ovviamente se lo può permettere, viene fuori col carro armato.
Esatto, e piazza un carro armato in cortile. La cosa bella, a parte che è veramente ben fatto e come funziona proprio un clima di escalation non basato su realtà, ma è anche bello che in tutti questi scontri l'unico che in realtà rimane morto è l'imbianchino, il pittore di cui vi parlavamo prima. E è bello anche questo perché fa riflettere su come nelle guerre alla fine
chi sia la vera vittima delle guerre.
Esatto, la
gente che non c'entra un cazzo.
Sarà le altre, mi è venuto in mente adesso, oltre all'imbianchino, gli altri due che per un motivo o per l'altro ci soffrono sono gli animali in questo film, perché il gatto viene rapito e brutalizzato, il pappagallo rimane sparato e niente, quindi proprio è anche una riflessione su come ci fa, insomma, ci perde la vita chi non c'entra un cazzo.
E la fine di questa storia arriva con la massima arma che un paese, o in questo caso una casa, può tirar fuori, che è la bomba atomica, e vi facciamo sentire la fine della storia e il ritorno sulla situazione del treno.
E è bello perché finisce con una ripresa da fuori città. Ci sono una nonna e una bambina che raccolgono i funghi in un prato. E la bambina vede l'esplosione della città, quindi questa è la fine della storia, che effettivamente poi l'atomica viene usata e tutta la città esplode, e però è molto simpatica come viene messa giù.
E chi lo muove te, Luca, armato tutta è una del cortile?
Sì.
E voi sapete che dovete fare? Secondo me, per una questione di sicurezza, prima di tutto mi firmate un paio di cambialetti. E poi vi comprano una di queste bombette atomiche, sono piccoline, roba buona, roba russa. E con la fame che tengono i russi, questi ce le buttano appresso.
Ah.
E voi ve la tenete là. Tranquillo, però non dovete mica sparare.
Ah, no.
Soltanto per far paura.
Cambio scena, siamo nel prato.
Senti, tuona. Ho bisogno di sbrigarsi, sai, ormai piove.
Nonna, un fungo.
Raccoglilo, amore, raccoglilo.
Ma è grande, grande.
Appunto, raccoglilo, stasera lo mettiamo in padella.
Bella, eh?
La bomba atomica. Ma quale bomba atomica? Ma noi suggeriamo, ma quale bomba? Ma che razza di storia ci viene a raccontare lei? Ma
cos'è, scusi, scusi, ma a me mi fa venire un'agitazione tale.
Ma per forza, ma ci sono anche dei bambini.
Sono le vampate!
Oh.
Lascia perdere, ma che vampate? È una storiella, dai.
No, mica tanto una storiella.
Ma lei, ma anche lei, ma stia buona, guardi, stia calma lei.
Caro, allora... mi prendi il beauty? Ma guardate che può succedere, una cosa possibilissima.
Ma stia buona lei, che fa tanto la Santarellina.
Santarellina sì, sarà sì, sua
questa
sorella.
Questa è l'Italia.
Eh?
Pupetta, stiamo arrivando.
Ed ecco che il conflitto raccontato si ripresenta sul vagone del treno.
Esatto, e tutti cominciano a litigare perché hanno posizioni diverse, c'è la famiglia che si, come si dice, si è sconcertata da questa favola che finisce così male, il signore che vuole minimizzare, dire Madonna, arrivare fino all'atomica, lei più consapevole che dice no, guardi che può succedere, e finisce in un parapiglia. Esatto.
E c'è tra l'altro anche una frasetta che non si sente bene, che dice la solita...
Questa è l'Italia,
insomma che... Racchiude un po' la cosa. A questo punto i personaggi del treno si preparano a scendere. Si preparano a scendere in un posto deserto che non si capisce bene che fermata è.
Esatto, il treno si ferma, per la prima volta lo vediamo da fuori e scopriamo che è un treno che in realtà non ha la locomotiva, è semplicemente un vagone dell'Intercity, uno solo, che va su queste rotaie e si ferma in mezzo al nulla.
Dove, in un nulla pieno di macerie.
Esatto, siccome è un film insomma molto metaforico, è sicuramente bello il fatto che dopo tutta questa discussione anche su l'Italia eccetera eccetera, questa locomotiva senza, cioè questo vagone senza locomotiva, quindi un paese o una realtà a seconda di come uno lo vuole leggere, senza direzione, senza nessun tipo di valore, che è quello su cui insomma si è basato tutto il film da vari punti di vista, arriva in mezzo al niente.
In mezzo al niente, appunto, pieno di macerie e con, tra le macerie, un altro treno deragliato, distrutto, che poi sui titoli di coda si capirà qual è il riferimento. Comunque un po' la chiusura che ci siamo date un po' noi è il fatto che scendi dal treno e dopo tutte queste storie, alla fine la realtà è sempre peggio della fantasia.
Esatto, perché poi tra le altre tutti sono straniti e uno dei personaggi va dal papà che ha raccontato le storie e gli dice ma siamo ancora dentro una delle tue storie, e il film finisce così.
Con questa frase.
Esatto.
Partono i titoli di coda e si capisce il riferimento al treno deragliato, che vuole essere un riferimento alla storia dell'Italicus. E ci siamo andate a guardare un po' di cosine, e questa strage che fu del 74, di un ordigno piazzato dentro questo Intercity appunto chiamato Italicus.
Che viaggiava esatto verso Monaco passando dal Brenner, che è esploso...
Partiva da Roma.
Esatto, e che è esploso in una galleria tra la Toscana e l'Emilia-Romagna.
Sì, era nell'Appennino bolognese.
Esatto.
E questo ordigno che poi verrà rivendicato come atto di dichiarazione di gruppi neofascisti.
Esatto, in particolare di Ordine Nero, che era un gruppo... attivo in quel periodo. E niente, adesso se volete poi andarvi a leggere tutta la storia dell'Italicus, è molto complessa ovviamente, stranamente anche in tutti i rapporti tra Stato e organizzazioni di estrema destra soprattutto di quel periodo, il processo che poi ci sarà si concluderà con l'assoluzione di tutti gli imputati nonostante 12 morti.
Che sono anche meno di quelli previsti, perché fondamentalmente il treno aveva recuperato i suoi 3 minuti di ritardo, o era 3 minuti in anticipo, dunque la bomba è scoppiata con 3 minuti di differenza, e anche, anziché scoppiare proprio nella galleria appenninica, è scoppiata verso l'uscita, dunque ha preso principalmente un vagone e dunque ci sono state 12 morti e circa una 50 di feriti, ma... se fosse scoppiato 3 minuti prima sarebbe saltato in aria tutto il treno dentro la montagna.
Esatto, questa esplosione si colloca all'interno di tutta quella che è stata la strategia della tensione che è stata portata avanti negli anni 70. E niente, quindi...
Ci sembrava carino ricordare come fossero tutti assolti i responsabili di questo, come
altri
attentati.
Sì, e come a volte le stragi Alcune persone vengono assolte. E niente, è bello appunto che il film si concluda con questo, sia perché alla fine, insomma, scopri che tutta questa ambientazione sul treno, nell'idea del regista, che ovviamente è 74-94, quindi è anche un film che funziona come una sorta di ricordo di questa cosa, anche perché nelle schermate finali del film viene detto che questi rottami sono abbandonati nella campagna fuori da Bologna. Non sappiamo se è ancora così o se nel frattempo sono stati spostati, però insomma è una riflessione anche sulla dimenticanza di questo episodio della storia italiana, e anche su appunto che le storie, per quanto possano fare paura, la storia che fa più paura di tutte è quella della realtà.
Dunque, a noi questo regista che non conoscevamo ci è piaciuto, il film vale davvero la pena vederlo, è molto particolare, ci dispiace tanto per l'audio, l'avevamo alzato tanto, pensavamo fosse troppo, invece ovviamente ci siamo sbagliate.
Esatto, lo trovate su YouTube volendo, che qualche brava persona l'ha digitalizzato, altrimenti esiste solo in VHS.
In Biblioteca Civica potete trovarlo in VHS. Se avete un registratore, forse l'audio è migliore.
Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma leggendo mi sembra che l'unica copia che hanno in Civica sia un omaggio che è uscito tipo insieme a Panorama o qualche rivista ad un certo punto. Quindi niente, un film molto poco conosciuto, evidentemente.
Noi vi salutiamo, ci vediamo tra un paio di settimane con un nuovo film delle Ladre di Popcorn.
Ciao!
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Thank you. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista, era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive, e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piri 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 piri.